Ulteriori elementi di gnoseologia epistemica. Il modello è EDT-CUT. Allora, osservando i modelli esposti nell'esposizione EQF 1698, si era fare questa osservazione, no? E qui sto dicendo cose già dette e alcune novità. Per esempio, che nel tatto io osservo che la realtà psichica è creazione del soggetto di Dio e mia, di una realtà che entra nel campo psichico, ma che testimonia che come noumeno è indipendente dal soggetto esterno adesso, perché io la tocco e non la posso manipolare. Il tavolo posso manipolarlo, ma il tavolo non dovrei riuscire a manipolarlo. Questa è la particolarità della realtà in cui è inserito l'uomo. Perché in realtà, dice l'episteme, nella realtà necessaria, la realtà esterna a Dio, quella metafisica, non è da Dio manipolabile. Per cui la sua rappresentazione schematica nella propria mente come fenomeno è oggetto che si dà alla contemplazione di Dio come verità in un concetto di verità come quello precisamente platonico che diceva Platone. La verità non è solo modo di conoscere, ma è anche oggetto che si dà alla conoscenza e quindi il mondo dell'uomo è il mondo dell'opinione perché diviene. Cioè, la verità è un concetto immobile di rappresentazione, perché Dio non può manipolare la realtà necessaria che pone Dio. Quindi, attenzione, nella distinzione introdotta, mi pare, da Pascal e ripresa dalla teologia contemporanea, come Ratzinger e Ruini, nella distinzione tra Dio dei filosofi e Dio di Gesù Cristo, permane nel cristianesimo il Dio dei filosofi, permane il concetto che Dio è anche essere immutabile, cioè permane una verità totalmente metafisica che si dà alla conoscenza imminente dei professori universitari, quelli tipo Reale staccati dalla realtà, che poi Reale partecipava al dibattito contemporaneo su diversi temi, no? Cioè il professore topo di biblioteca che si stacca dal mondo e contempla la verità. Esiste quel mondo totalmente dato alla contemplazione. Mondo immutabile in cui il divenire, anche se c'è, è processo sempre ripetitivo, cioè non con fantasie, novità, eccetera. Il mondo immutabile. Di un Dio immutabile, la cui rappresentazione è riproduzione della realtà esterna a Dio immutabile. Ecco, ciò detto, la realtà dell'uomo, dico qui novità nell'episteme, è particolare. Ho già introdotto i concetti per cui Dio crea della realtà a lui manipolabile, la rappresentazione psichica che si dà alla fantasia e al sogno. Poi ho parlato di realtà virtuale, come quella realtà che è prodotto tra oggetto e quella parte del soggetto che è la volontà, e quindi la volontà può modificare questo oggetto, e quindi è una rappresentazione virtuale, la realtà virtuale che io manipolo al computer con Paint, il programma, ecco così, ecco. Ho precisato che la sostanza della creazione non è fantasia. La fantasia è il luogo in cui Dio può manipolare la realtà necessaria per creare, dopodiché, ricavato uno spazio, ciò che è creato è riproduzione della realtà necessaria, cioè il creato si dà come realtà immutabile. Poi Dio la spezza, la manipola comunque per ricavare il luogo della caduta di Adamo, eccetera, eccetera. La realtà che si dà alla contemplazione dell'uomo, io in questo momento sono davanti al computer, c'ho il tavolo, io posso spostare il monitor, eccetera. È una realtà particolare che potremmo definire mista, perché in quanto realtà esterna non dovrebbe essere manipolabile, eppure io posso manipolarla, e quindi è una realtà mista. Il concetto che voglio esprimere è che Il concetto che voglio esprimere è che la conoscenza è riproduzione dell'oggetto conosciuto, e l'oggetto conosciuto rispetto a Dio è quel trono di Dio, è quella realtà esterna a Dio che Dio non può manipolare perché pone Dio. E quindi non è che Dio, come dice l'episteme per fare una metafora, prende la sega e taglia una gamba del proprio trono e casca. Dio non può cascare. Se poi Gesù fa la kenosis, si svuota e si incarna, questo riguarda un livello di Dio. Gli altri livelli sono immutabili, perché non è che Dio può cambiare, nel senso che è una struttura della necessità. Quindi la conoscenza essenzialmente dovrebbe essere riproduzione e contemplazione di una realtà non modificabile che si riproduce in un fenomeno non modificabile, in una rappresentazione psichica non modificabile e con una valenza puramente contemplativa. Se poi la scienza diventa tecnologia e vuole l'uomo manipolare, eccetera, questa è la possibilità dell'uomo di un concreto progresso. E poi è psicosi, la psicosi degli scienziati che pensano che controllando il neutrino possono capovolgere l'universo come il calzino e fare l'uomo immortale già nella dimensione terrena. Ciò che non puoi fare, e quindi non esiste la questione antropologica di Ruini, perché l'uomo non può manipolare il DNA. È un sogno, è una psicosi, l'idea che l'uomo col DNA possa fare quello che vuole. L'uomo non può fare niente. Non escludo un concreto progresso della medicina. Per esempio, mia madre ha fatto entrambi le cataratte agli occhi e adesso vede bene senza occhiali. Cioè la medicina è realmente il progresso che aiuta e salva l'uomo, ma ci sono limiti assoluti alla capacità dell'uomo di manipolare la realtà esterna. Quindi l'idea di una tecnica onnipotente, come la pensano Severino e Galimberti, è una fantasia, e come fantasia è una proiezione della propria volontà di potenza, e una psicosi come delirio di onnipotenza. Il delirio, cioè un pensiero sganciato dalla realtà, l'idea che la tecnica sia addirittura onnipotente. Ecco, ciò premesso, quando ho esposto il modello EDU, quell'uomo, devo tornare un attimo indietro, cioè la tangibilità dimostra che il fenomeno è indipendente dall'uomo. Poi ho detto l'estasi. L'estasi genera la pesantezza della rappresentazione psichica, le galassie come miliardi di tonnellate, per l'uomo, non per Dio. E può darsi che anche Dio abbia a che fare con una realtà molto pesante nella propria rappresentazione, perché la realtà esterna a Dio è l'intera realtà necessaria, di dimensioni infinite. Però io dubito che Dio non venga a capo della propria rappresentazione, cioè non è che la rappresentazione per Dio è come la cucina per l'uomo, tonnellate che l'uomo non può manipolare. Dio non può manipolare la propria rappresentazione psichica, ma la propria rappresentazione psichica non è pesante come la cucina è pesante per l'uomo. L'uomo si trova piccolino interno alla rappresentazione di Dio. Dio invece non subisce la propria rappresentazione della realtà esterna, la consuma nella propria estasi. Estasi. L'estasi è la generazione del campo percettivo di Dio e della sua tangentibilità, la sensitività tattile della realtà psichica in Dio e l'estasi di Dio. Concetto molto importante, perché così sono riuscito a dare un ruolo gnoseologico all'estasi di Dio, un ruolo gnoseologico. E allora la U, che è l'uomo, Gesù Cristo, e viene in mente il titolo del libro di Schopenhauer. Io mi limito al titolo del libro. Chiudiamo la porta. Allora, il titolo del libro di Schopenhauer: il mondo come volontà e rappresentazione, il rapporto tra mondo, volontà e appunto la realtà virtuale. Queste cose sono cose epistemiche, uno potrebbe dire sono sofisticazioni. No, bisogna trovare nella realtà necessaria una realtà che Dio può manipolare per poter creare. Dio dei filosofi e anche Dio di Gesù Cristo, no? Il creatore. E quindi praticamente il mondo come volontà e rappresentazione, il mondo come volontà e rappresentazione, cioè è questo il concetto epistemico di un livello di Dio, non tutto Dio, un livello di Dio. Un livello di Dio si incarna, un livello di Dio è immutabile, un livello di Dio in quale si realizza il panteismo, l'identificazione tra oggetto e soggetto per la conoscenza dell'oggetto da parte del soggetto. Il soggetto è Dio. E quindi praticamente l'uomo, il piacere, la sintetizzazione del cosmo. Ecco. Il modello EEDTCUT significa esistenza, attenzione, questa E dovrebbe essere capovolta, simbolo matematico. Nel computer non sono riuscito a introdurre il simbolo dell'esistenza capovolta, in senso il simbolismo matematico, no? La prima E è capovolta. EEDT significa essere col ruolo di mondo, Dio e Trinità. La Trinità è una complessificazione di Dio. Non introduciamo qui il discorso, perché sto facendo gnoseologia, non sto facendo teologia. CUT significa Cristo, uomo e tecnica. Ma momento però, no, CUT significa cosmo, uomo, tecnica. Il cosmo è il ruolo della E di T, cioè essere, Dio, Trinità. Qui la C è, al posto dell'essere è il cosmo. E potrebbe anche essere definito M, tra parentesi, e poi metto C, Cristo, tra parentesi, uomo, e T che è la tecnica. E metto la T tra parentesi perché dico che la Trinità è interna a Dio, e la T la lascio esterna lì. Allora C, cosmo, Cristo, aperta parentesi, uomo, e T, tecnica. Prima è aperta parentesi, M come mondo, quindi essere mondo, D aperta parentesi, T, Dio e Trinità. La prima E, che dovrebbe essere capovolta, è l'esistenza, che è oggetto dello studio da parte della protologia, la scienza del principio. Allora, scriviamo in modo più semplice. Modello è di T CUT tra parentesi, e quindi due punti, questo qua. Uguale, ecco così. Tra virgolette, così. Allora, perché mi fa sto effetto? Perché questo. Ecco qua. Un momento. Allora, praticamente la rappresentazione, la sintesi panteistica tra l'uomo come Cristo e il cosmo, parliamo della realtà necessaria. La T è la tecnica, non do la definizione della tecnica, è già stata esposta nel sito, qui sto facendo gnoseologia. È un mediatore tra il mondo e Dio, tra il cosmo e Cristo, la tecnica, un mediatore, per non mettere direttamente in collegamento il soggetto con l'oggetto. Ho bisogno di una entità che sia mediatrice tra l'oggetto e il soggetto. Altre cose da dire sono quindi che qui nell'episteme, per la prima volta nella teologia si studia Cristo, definito Gesù, come la seconda persona trinitaria di che io analizzo come entità gigantesca, e la studio come componente trinitaria di Dio. Cioè io qui sto facendo uno studio di Gesù non dal lato Dio di Gesù della fede, ma dal lato Dio dei filosofi. Sto facendo lo studio di Gesù dal lato Dio dei filosofi, cioè come entità gigantesca immutabile. Questo non lo si è mai fatto nella storia del pensiero teologico. Allora uno dice, e allora cosa mi interessa, cosa mi serve? Questa è un'analisi contemplativa tipo Aristotele, no? Cose che riguarderanno l'era di pace. Quindi questa esposizione, riassumendo, il ruolo conoscitivo dell'estasi di Dio che genera il contenuto duro del patto di Dio, quindi il rapporto tra sesto senso, piacere, estasi, e il senso del tatto, e poi l'altro contenuto speculativo, il fatto che la U, l'uomo, inteso come seconda natura della seconda persona trinitaria, si identifica nel panteismo col cosmo, identificazione tra oggetto e soggetto, per la conoscenza dell'oggetto da parte del soggetto, e mentre la T, la tecnica, svolge un ruolo di mediazione tra oggetto e soggetto. E nel modello che ho presentato EEDTCUT, la prima T è la Trinità, la seconda T è la tecnica. Attenzione, e poi c'è un ulteriore elemento gnosiologico molto interessante, perché io ho fatto questa esposizione per integrare quella precedente, quindi parentesi, integrazione. Allora, un concetto importante è che io ho detto, Severino dice, no, l'uomo non può saltare al di fuori della propria ombra, cioè è la nascita dell'idealismo. Non è possibile pensare che ci sia un numero, un oggetto esterno al soggetto, perché come fa il soggetto a conoscere quell'oggetto? Il soggetto può conoscere solo ciò che è interno al soggetto. Io posso conoscere il panino che ho davanti solo dopo che l'ho mangiato, l'ho introdotto nel soggetto. Quindi io ho detto, non mi ripeto, ho detto che il soggetto non deve andare a incorporare l'oggetto per conoscerlo, l'ho spiegato perché. Ma c'è da dire un'altra cosa, e qui sto facendo vera e propria teologia scientifica. Esiste anche il processo per cui il soggetto va a incorporare l'oggetto per la sua conoscenza. Cioè, non vale il rasoio di Occam, qui ci sono numerose determinazioni. È il processo che viene definito fondamentale, che viene definito nella Bibbia, nel Vangelo: io sono il Padre, nel Padre, il Padre in me, io sono uscito dal Padre e torno al Padre. Cioè, è quella che nell'episteme, ho già esposto lo schema, viene chiamata meccanica trinitaria. Attenzione, questa uscita del Figlio dal Padre non è la kenosis. Sto parlando di Gesù dal lato dei Dio dei filosofi. Avviene ciclicamente che il Figlio esce dal Padre e poi ritorna nel Padre, e in questo processo la S della Trinità incorpora la O, che in qualche modo è già interna a Dio, e così la conosce, l'introiezione. Da questi schemi deriva, attenzione, il fondamento di quella che poi sarà la pulsione totemica edipica nell'uomo: conosco se introietto, e quindi io conosco il Padre se divoro il Padre, e quindi mi mangio il Padre, e quindi lo uccido, totem e tabù. Da questi concetti deriva, per esempio, il fondamentale concetto epistemico secondo cui bisogna distinguere tra due kenosis, svuotamenti. Quello metafisico ripetitivo non ha valenza creatrice, secondo cui il Figlio esce dal Padre e torna al Padre, e poi il fatto che in questa uscita si genera il luogo, il momento in cui poi Dio approfitta e crea con una seconda uscita, che è quella dell'incarnazione. Non confondiamo i piani. La prima è quella che riguarda il Dio dei filosofi, il processo metafisico gigantesco di uscita del Figlio dal Padre e del ritorno dal Padre, per il processo conoscitivo, cioè esse che va a incorporare la O per conoscerla, soggetto oggetto. Il secondo processo invece riguarda il fatto che in questa uscita parte il processo creativo, con un'ulteriore uscita che riguarda appunto la separazione di Dio da Dio, dalla tecnica, eccetera, eccetera, eccetera. Non sono inutili complicazioni, si tratta di essere rigorosi nell'esposizione. Se dovessi tornare su questi concetti, ti spiego perché vanno fatte queste distinzioni. Perché deve esistere anche il processo conoscitivo di incorporazione dell'oggetto da parte del soggetto. Ma cosa dici? Incorporazione? Allora ti viene in mente che io introietto Dio, e quindi ti viene in mente totem e tabù. Quindi tutti questi concetti sono analisi nel profondo a livello metafisico. poi si osservi, e qui concludo, se io sono nel padre e il padre in me, io sono nel padre e il padre è in me, ma io sono nel padre e quindi c'è un processo di inclusione che va all'infinito. Quando bisogna fermarlo o c'è una ripetizione all'infinito? Nessun danno se c'è una ripetizione all'infinito. Si va a livelli di infinità e quindi si descrive la metafisica come processi di inclusione infinita, eccetera, eccetera. E qui si introduce l'insiemistica, non solo a livello di essere, l'essere che include l'essere come insieme, come elemento, eccetera, eccetera. Si usa l'insiemistica anche a livello del soggetto, il soggetto che include il soggetto, che include il soggetto, e quindi anche a livello di rappresentazione, la rappresentazione che include l'oggetto, che include il soggetto, eccetera, eccetera. L'insiemistica che potremmo definire fondamenti di insiemistica gnoseologica.